Ad alta voce, Massimo De Francovic legge La coscienza di Zeno, di Italo Svevo.
Non ebbi più esitazioni di sorta. Giunto su quel pianerottolo, dinanzi a quella porta, m'arrestai per un istante ad ascoltare i suoni della ballata La mia bandiera, che echeggiavano gloriosamente sulle scale. Pareva che per tutto quel tempo Carla avesse continuato a cantare la stessa cosa. Sorrisi pieno d'affetto e di desiderio per tanta infantilità, apersi poi cautamente la porta senza bussare ed entrai nella stanza in punta di piedi. Volevo vederla subito, subito. Nel piccolo ambiente la sua voce era veramente sgradevole. Essa cantava con grande entusiasmo e maggior calore che non quella volta della mia prima visita. Era addirittura abbandonata sullo schienale della sedia per poter emettere tutto il fiato dei suoi polmoni. Io mi ritirai, colto da un'emozione profonda per aver osato tanto. Essa intanto era arrivata all'ultima nota, che non voleva finire più, e io potei ritornare sul pianerottolo e chiudere dietro di me la porta senza che essa di me si accorgesse. Anche quell'ultima nota aveva oscillato in su e in giù prima di affermarsi sicura. Carla sentiva dunque la nota giusta e toccava ora al Garcia di intervenire per insegnarle a trovarla più presto. Bussai quando mi sentii più calmo. Subito essa corse ad aprire la porta e io non dimenticherò giammai la sua figurina gentile poggiata allo stipite mentre mi fissava coi suoi grandi occhi bruni prima di saper riconoscermi nell'oscurità. Ma intanto io m'ero calmato in modo da venir ripreso da tutte le mie esitazioni. Ero avviato a tradire Augusta, ma pensavo che, come nei giorni precedenti, avevo potuto accontentarmi di giungere fino al giardino pubblico, tanto più facilmente ora avrei potuto fermarmi a quella porta, consegnare quel libro compromettente e andarmene pienamente soddisfatto. Fu un breve istante, pieno di buoni propositi. Carla stessa, quando mi riconobbe, arrossì e accennò a fuggire, vergognandosi, come seppi poi, di farsi trovare vestita di un povero consunto vestitino di casa. Una volta riconosciuto, sentii il bisogno di scusarmi. «Le ho portato questo libro, che io credo la interesserà. Se vuole, posso lasciarglielo e andarmene subito». Il suono delle mie parole, o così mi parve, era abbastanza brusco, ma non il significato, perché in complesso la lasciavo arbitra di decidere lei se avessi dovuto andarmene o restare e tradire Augusta. Essa subito decise, perché afferrò la mia mano per trattenermi più sicuramente e mi fece entrare. L'emozione m'oscurò la vista e ritengo sia stata provocata non tanto dal dolce contatto di quella mano, ma da quella familiarità che mi parve decidesse del mio e del destino di Augusta. Perciò credo di essere entrato con qualche riluttanza e quando rievoco la storia del mio primo tradimento ho il sentimento di averlo compiuto perché trascinatovi. La faccia di Carla era veramente bella, così arrossata. Fui deliziosamente sorpreso all'accorgermi che se non ero stato aspettato da lei, essa pure aveva sperata la mia visita. Essa infatti mi disse con grande compiacenza: «Lei sentì dunque il bisogno di rivedermi? Di rivedere la poverina che le deve tanto?» Io, certo, se avessi voluto, avrei potuto prenderla subito fra le mie braccia, ma non ci pensavo neppure. Ci pensavo tanto poco che non risposi neppure alle sue parole che mi parevano compromettenti e mi rimisi a parlare del Garcia e della necessità di quel libro per lei. Garcia le avrebbe insegnato il modo di rendere le note solide come il metallo e dolci come l'aria. Essa mi interruppe per manifestarmi un suo dubbio doloroso. «Ma dunque a lei non piace come io canto?» Fui stupito della sua domanda e protestai in piena buona fede. Protestai tanto bene che mi parve di essere ritornato, sempre parlando del solo canto, all'amore che tanto imperiosamente m'aveva trascinato in quella casa. E le mie parole furono tanto amorose che lasciarono tuttavia trasparire una parte di sincerità. «Come può credere una cosa simile? Sarei qui, se così fosse. Io sono stato su quel pianerottolo per lungo tempo, a bearmi del suo canto, delizioso ed eccelso canto nella sua ingenuità. Soltanto io ritengo che alla sua perfezione occorra qualche cosa d'altro e sono venuto a portarglielo. Quale potenza aveva tuttavia nel mio animo il pensiero di Augusta, se continuavo ostinatamente a protestare di non essere stato trascinato dal mio desiderio. Carla mi raccontò che essa stessa aveva dei forti dubbi sul suo talento e sulla sua voce, sentiva che non faceva dei progressi. Il maestro diceva che in arte non c'erano progressi lenti, ma grandi salti che portavano alla meta e che un bel giorno essa si sarebbe destata grande artista. È una cosa lunga, però, aggiunse guardando nel vuoto e rivedendo forse tutte le sue ore di noia e di dolore. Si dice onesto prima di tutto quello che è sincero, e da parte mia sarebbe stato onestissimo di consigliare alla povera fanciulla di lasciare lo studio del canto e di venire la mia amante, ma io non ero ancora giunto tanto lontano dal giardino pubblico. Da alcuni istanti io ero fortemente preoccupato da una sola persona, quel noioso Koppler, che passava ogni festa nella mia villa con me e con mia moglie. Sarebbe stato quello il momento di trovare un pretesto per pregare la fanciulla di non raccontare al Koppler della mia visita, ma non lo feci, non sapendo come travestire la mia domanda, e fu bene, perché pochi giorni appresso il povero mio amico ammalò e subito dopo morì. Ma intanto eravamo divenuti abbastanza intimi, di un'intimità maggiore di quanto si avrebbe potuto attendersi da quella mezz'ora di conversazione. Io credo che l'accordo in un giudizio critico unisca intimamente. La povera Carla approfittò di tale intimità per mettermi a parte delle sue tristezze. Dopo l'intervento del Koppler, in quella casa si viveva modestamente, ma senza grandi privazioni. Il maggior peso per le due povere donne era il pensiero del futuro. Volli confortarla. Stia sicura che io farò sempre del mio meglio per appoggiarla presso il Koppler e tutti gli altri. Essa ringraziò, ma pareva tuttavia abbattuta. Poi seppi che, vedendomi arrivare, essa subito aveva indovinata quasi la verità e aveva pensato che io fossi innamorato di lei e quindi salva. Poi invece, e proprio quando m'accinsi ad andarmene, essa credette che anch'io fossi innamorato solo dell'arte e del canto e che perciò, se essa non avesse cantato bene e fatti dei progressi, l'avrei abbandonata. Mi parve abbattutissima. Fui preso da compassione. Ero già alla porta e la trassi a me. Spostai accuratamente col naso la grossa treccia dal suo collo, cui così giunsi con le labbra e sfiorai persino coi denti. Aveva l'apparenza di uno scherzo ed anch'essa finì col riderne, ma soltanto quando io la lasciai. Fino a quel momento essa era rimasta inerte e stupita fra le mie braccia. Mi seguì sul pianerottolo e quando cominciai a scendere mi domandò, ridendo, «Quando ritorna?» «Domani, o forse più tardi», risposi io, già incerto, poi più deciso. «Certamente, vengo domani». Quindi, in seguito al desiderio di non compromettermi troppo, aggiunsi, «Continueremo la lettura del Garcia». Ella non mutò di espressione in quel breve tempo. Assentì alla prima malsicura promessa, assentì riconoscente alla seconda e assentì anche al mio terzo proposito, sempre sorridendo. Le donne sanno sempre quello che vogliono. Non ci furono esitazioni, né da parte di Ada, che mi respinse, né dall'Augusta, che mi prese, e neppure da Carla, che mi lasciò fare. Quel giorno a tavola, però, cominciai veramente a soffrire. Tra me e Augusta stava la mia avventura, come una grande ombra fosca che mi pareva impossibile non fosse vista anche da lei. Mi sentivo piccolo, colpevole e malato, e sentivo il dolore al fianco, come un dolore che riverberasse dalla grande ferita alla mia coscienza. Mentre distrattamente fingevo di mangiare, cercai il sollievo in un proposito ferreo. Non la rivedrò più, pensai, e se per riguardo la dovrò rivedere, sarà per l'ultima volta. Non si pretendeva poi mica tanto da me, un solo sforzo, quello di non rivedere più Carla. Parlai abbondantemente, poi trovai ancora di meglio. Parlai della piccola lavanderia che essa tanto desiderava e che io fino ad allora le avevo rifiutata e le diedi subito il permesso di costruirla. Essa fu tanto commossa del mio non sollecitato permesso che si alzò e venne a darmi un bacio. Ecco un bacio che evidentemente cancellava quell'altro e io mi sentii subito meglio. Fu così che ebbimo la lavanderia e ancora oggi dì, quando passo dinanzi alla minuscola costruzione, ricordo che Augusta la volle e Carla la consentì. Prima di mettermi a dormire, come mi avviene di spesso, guardai lungamente mia moglie che già dormiva, raccolta nella sua lieve respirazione. Anche dormendo, essa era tutta ordinata, con le coperte fino al mento e i capelli non abbondanti, riuniti in una breve treccia annodata alla nuca. Pensai, non voglio procurarle dei dolori. Mai! Mi addormentai tranquillo. Il giorno seguente avrei chiarita la mia relazione con Carla e avrei trovato il modo di rassicurare la povera fanciulla sul suo avvenire, senza perciò essere obbligato di darle dei baci. Poi non ci pensai più e mi riaddormentai. Perché? Avevo tanto da temere della povera Carla, di cui ancora non ero l'amante. Era evidente che avevo fatto di tutto per spaventarmi della mia situazione. Infine, il bebè che avevo evocato nel grembo di Augusta finora non aveva dato altro segno di vita che la costruzione della lavanderia. Salutai Carla quasi senza guardarla. Le dissi, sono venuto per vedere se possiamo cavare da questo libro, e accennai al Garcia, che si trovava intatto sul tavolo al posto dove l'avevamo lasciato, qualche altra cosa di utile. Mi assisi al posto che avevo occupato il giorno prima e subito apersi il libro. Carla tentò dapprima di sorridermi. Era esitante, non comprendeva. Io la guardai e vidi che sulla sua faccia si distendeva qualche cosa che poteva significare sdegno e ostinazione. Mi figurai che così osasse di accogliere i rimproveri del Copler. Solo essa non era ancora sicura che i miei rimproveri fossero proprio quelli che il Copler le indirizzava, perché, come me lo disse poi, ricordava che io il giorno prima l'avevo baciata e perciò credeva di essere per sempre rassicurata sulla mia ira. Era perciò sempre ancora pronta a convertire quel suo sdegno in un sorriso amichevole. Debbo dire qui, perché più tardi non ne avrò il tempo, che questa sua fiducia di avermi addomesticato definitivamente con quel solo bacio che mi aveva concesso mi dispiacque enormemente. Una donna che pensa così è molto pericolosa. Mi misi a leggere ad alta voce proprio quella parte che il giorno prima avevamo già letta e che io stesso avevo demolito pedantescamente, pesando su alcune parole che mi parevano più significative. Con voce un po' tremante, Carla mi interruppe. Mi pare che questo l'abbiamo già letto. Vede, signorina, e accompagnai subito l'appellativo vezzeggiativo con un sorriso che poteva essere anche di amante. Vorrei rivedere questa roba prima di passare oltre. La cosa non è molto divertente, le dissi, ma può essere sentita con qualche vantaggio anche da chi non si occupa di canto. Continuai ostinatamente a leggere. Carla certamente si sentiva meglio e sulle sue labbra carnose errava qualche cosa che somigliava ad un sorriso. «Ma non vede che a me non importa nulla del suo canto?» gridai io e l'aggredii con un abbraccio violento che mi portò a baciarla prima in bocca e poi subito sul punto stesso ove avevo baciato il giorno prima. «Curioso!» Essa si mise a piangere dirottamente e si sottrasse a me. Disse singhiozzando che aveva sofferto troppo di avermi visto entrare a quel modo. «Si piange quando si grida all'ingiustizia. Era infatti ingiusto di obbligare allo studio questa bella fanciulla che si poteva baciare. Dovetti spiegarmi e per far presto non mi presi il tempo necessario per inventare e raccontai l'esatta verità. Le dissi della mia impazienza di vederla e di baciarla. Io m'ero proposto di venire da lei di buon'ora e in questo proposito avevo persino passata la notte». Poi le raccontai degli avvenimenti della mattina e come mia moglie mi avesse obbligato di uscire con lei e mi avesse condotto da mio suocero, ovvero stato immobilizzato ad ascoltare come si discorreva di affari che non mi toccavano. Infine, con grandi sforzi, arrivo a svincolarmi e a fare la lunga via a passo celere, Carla scoppiò a ridere, perché comprese che in me non v'era niente del Copler. Il riso sulla sua bella faccia pareva l'arcobaleno e io la baciai ancora. Essa non rispondeva alle mie carezze, ma le subiva, sommessa. Un atteggiamento che io adoro, forse perché amo il sesso debole in proporzione diretta della sua debolezza. Per la prima volta essa mi raccontò di aver risaputo dal Copler che io amavo tanto mia moglie. Perciò, aggiunse, e io vidi passare sulla sua bella faccia l'ombra del proposito serio. Fra noi due non ci può essere che una buona amicizia e niente altro. Io a quel proposito tanto saggio non credetti molto, perché quella stessa bocca che lo esprimeva non sapeva neppure allora sottrarsi ai miei baci. Carla parlò lungamente. Voleva evidentemente destare la mia compassione. Ricordo tutto quello che essa mi disse e a cui credetti solo quando essa sparì dalla mia vita. Finché l'ebbi accanto, sempre la paventai come una donna che prima o poi avrebbe approfittato del suo ascendente su di me per rovinare me e la mia famiglia. Non le credetti quando essa mi assicurò che non domandava altro che di essere sicura della propria e della vita della madre. Ora lo so con certezza che essa mai ebbe il proposito di ottenere da me più di quanto le occorresse. E quando penso a lei, arrossisco dalla vergogna di averla compresa e amata tanto male. Essa, poverina, non ebbe nulla da me. Io le avrei dato tutto, perché io sono di quelli che pagano i propri debiti, ma aspettavo sempre che me lo domandasse. Mi raccontò dello stato disperato in cui si era trovata la morte di suo padre. Per mesi e mesi lei e la vecchia erano state obbligate a lavorare giorno e notte a certi ricami che venivano commessi loro da un mercante. Ora essa si diceva contenta del suo stato, ma lei e sua madre passavano le notti inquiete perché l'aiuto che veniva concesso era ben precario. Se un giorno fosse risultato che essa non aveva né la voce né il talento per cantare, il Koppler le avrebbe abbandonate. Sempre nello sforzo di destare la mia compassione, essa mi raccontò che la disgrazia finanziaria della sua famiglia aveva anche travolto un suo sogno d'amore. Il suo fidanzato l'aveva abbandonata. Io ero sempre lontano dalla compassione. Le dissi: "Quel suo fidanzato l'avrà baciata molto? Come faccio io?" Essa rise perché le impedivo di parlare. Io vidi così dinanzi a me un uomo che mi segnava la via. Era da lungo tempo trascorsa l'ora in cui avrei dovuto trovarmi a colazione a casa. Avrei voluto andarmene, per quel giorno bastava. Ero ben lontano da quel rimorso che mi aveva tenuto desto durante la notte, e l'inquietudine che mi aveva trascinato da Carla era del tutto scomparsa, ma tranquillo non ero. È forse mio destino di non esserlo mai. Mi parve di scoprire la ragione del malcontento, che come al solito faceva serpeggiare vaghi dolori nel mio organismo. Carla mi vedeva in una luce falsa. Carla poteva disprezzarmi, vedendomi tanto desideroso dei suoi baci quando amavo Augusta. Decisi di conquistarmi la sua stima e dissi delle parole che dovevano dolermi, come il ricordo di un crimine vigliacco, come un tradimento commesso per libera elezione, senza necessità e senza nessun vantaggio. Ero quasi alla porta e con l'aspetto di persona serena che a malincuore si confessi, dissi a Carla: "Il Koppler le ha raccontato dell'affetto che io porto a mia moglie. È vero, io stimo molto mia moglie." Poi le raccontai per filo e per segno la storia del mio matrimonio, come mi fossi innamorato della sorella maggiore di Augusta, che non aveva voluto saperne di me, perché innamorata di un altro, come poi avessi tentato di sposare un'altra delle sue sorelle, che pure mi respinse, e come infine mi adattassi a sposare lei. Carla credette subito nell'esattezza di questo racconto. "È bella, la sua signora?" domandò essa pensierosa. "Secondo i gusti", dissi io. C'era qualche centro proibitivo che agiva ancora in me. Avevo detto di stimare mia moglie, ma non avevo mica ancora detto di non amarla. Non avevo detto che mi piacesse, ma neppure che non potesse piacermi. In quel momento mi pareva di essere molto sincero. Ora so di aver tradito con quelle parole tutte e due le donne e tutto l'amore, il mio e il loro. A dire il vero, non ero ancora tranquillo, dunque mancava ancora qualche cosa. Mi sovvenni della busta dai buoni propositi e l'offersi a Carla. Essa la perse e me la restituì, dicendomi che pochi giorni prima il Koppler le aveva portato la mesata e che per il momento essa proprio non aveva bisogno di denaro. La mia inquietudine aumentò per un'antica idea che m'ero fatta che le donne veramente pericolose non accettano poco denaro. Essa s'avvide del mio malessere. E con una ingenuità deliziosa e che apprezzo solamente ora che ne scrivo. Mi domandò poche corone con le quali avrebbe acquistati dei piatti di cui le due donne erano state private da una catastrofe in cucina. Poi avvenne una cosa che lasciò un segno indelebile nella mia memoria. Al momento di andarmene, io la baciai, ma questa volta, con tutta intensità, essa rispose al mio bacio. Il mio veleno aveva agito. Essa disse con tutta ingenuità: «Io le voglio bene, perché lei è tanto buono che neppure la ricchezza poté guastarla». Sul pianerottolo essa domandò ancora: «Potrò mandare a quel paese il maestro di canto assieme al Kopler?» Scendendo rapidamente le scale, io le dissi: «Vedremo». Al giardino pubblico sedetti su una panchina e col bastone segnai distrattamente sulla ghiaia la data di quel giorno. Poi risi amaramente. Sapevo che quella non era la data che avrebbe segnato la fine dei miei tradimenti. Anzi, si iniziavano quel giorno. Dove avrei potuto trovare io la forza per non ritornare da quella donna tanto desiderabile che mi aspettava? Poi avevo già assunti degli impegni d'onore, avevo avuto dei baci e non mi era stato concesso di dare che il controvalore di alcune terraglie. Era proprio un conto non saldato quello che ora mi legava a Carla. La colazione fu triste. Augusta non aveva domandate delle spiegazioni per il mio ritardo e io non le diedi. Avevo paura di tradirmi, tanto più che nel breve percorso dal giardino a casa mi ero baloccato con l'idea di raccontarle tutto. E la storia del mio tradimento poteva perciò essere segnata sulla mia faccia onesta. Questo sarebbe stato l'unico mezzo per salvarmi. Raccontandole tutto, mi sarei messo sotto la sua protezione e sotto la sua sorveglianza. Si parlò di molte cose indifferenti. Cercai di essere lieto, ma non seppi neppur tentare di essere affettuoso. A lei mancava il fiato. Certo aspettava una spiegazione che non venne. Poi essa andò a continuare il suo grande lavoro di riporre i panni d'inverno in armadi speciali. La intravidi spesso nel pomeriggio, tutta intenta al suo lavoro, là, in fondo al corridoio lungo, aiutata dalla Fantesca. Il suo grande dolore non interrompeva la sua sana attività. Inquieto, passai spesso dalla mia stanza da letto alla camera da bagno. Avrei voluto chiamare Augusta e dirle almeno che l'amavo, perché a lei, povera sempliciona, questo sarebbe bastato. Ma invece continuai a meditare e a fumare. Passai naturalmente per varie fasi. Ci fu persino un momento in cui quell'accesso di virtù fu interrotto da una viva impazienza di vedere arrivare il giorno appresso per poter correre da Carla. Può essere che anche questo desiderio fosse stato ispirato da qualche buon proposito. In fondo, la grande difficoltà era di poter così solo impegnarsi e legarsi al dovere. La confessione che mi avrebbe procurata la collaborazione di mia moglie era impensabile. Restava dunque Carla, sulla cui bocca avrei potuto giurare con un ultimo bacio. Chi era Carla? Nemmeno il ricatto era il massimo pericolo che con lei correvo. Il giorno appresso essa sarebbe stata la mia amante. Chissà quello che ne sarebbe poi conseguito. Io la conoscevo solo per quanto me ne aveva detto quell'imbecille del Kopler, e in base ad informazioni provenienti da costui, un uomo più accorto di me, come ad esempio l'Olivi, non avrebbe neppure accettato di contrarre un affare commerciale. Tutta la sana, bella attività di Augusta intorno alla mia casa era sprecata. La cura drastica del matrimonio che avevo intrapresa nella mia affannosa ricerca della salute era fallita. Io rimanevo malato più che mai e sposato ai danni miei e degli altri. Thank you.
Massimo De Frankovic ha letto La coscienza di Zeno di Italo Svevo, a cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Regia di Luigi Iavarone. Tutte le puntate sul sito e sulla app Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.